24 mattino.
And you better watch out, you better not cry, you better not bow, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it.
Eccoci qua anche con canzone natalizia, caro Paolo Mieli, oggi tutta l'ora insieme fino alle 9 a chiudere, a salutare i nostri ascoltatori prima delle feste. Ciao, buongiorno.
Saluto anche te, i nostri ascoltatori, a cui faccio gli auguri perché ci risentiremo all'inizio del nuovo anno, purtroppo, perché tu sei il solito
scansafatiche,
insomma sei un vero scansafatiche, e oggi aprire la rassegna con tre notizie che mi hanno incuriosito e che non sono sulle prime pagine dei giornali italiani, ma invece tengono banco su quelle, o almeno qualche rimbalzo sui giornali italiani c'è. La prima con delle foto impressionanti che c'è sui giornali americani, che c'è una carovana di migranti che alle frontiere del Messico vuole passare la frontiera entro il 20 gennaio, quando ci sarà il cambio alla Casa Bianca. Questa ha un eco su Repubblica con un articolo di Paolo Mastrolilli. Sono dei disperati, è una scena veramente impressionante, rimarrà il simbolo di questa fine d'anno, queste foto dei migranti. Tra l'altro Repubblica ne pubblica anche una di queste foto. La seconda notizia invece viene dall'Inghilterra, dal Times, e che ha fatto un'indagine da cui viene fuori che ci sono a Londra 100.000 nozze islamiche, 85 tribunali religiosi dove i precetti coranici soppiantano il diritto anglosassone. Questa anche ha un rimbalzo con un articolo di Gian Michalessin sul giornale, e anche questo è un segno dei tempi. I giornali inglesi sono molto allarmati da questa legge coranica che a poco si impone, capisci, sul diritto anglosassone. La terza invece, andiamo ancora più lontano, sulla costa californiana, perché il Los Angeles Times, che è un giornale che noi citiamo poco ma che io guardo ogni mattina perché è il giornale leader della parte più moderna del mondo, della appunto della California, che è proprietario, il cui proprietario è un asiatico, Patrick Soon-Shiong, che come Bezos ha fatto con il Washington Post, aveva già imposto che non facessero l'endorsement sotto le elezioni. L'endorsement sarebbe stato naturalmente un endorsement a favore di Kamala Harris.
Paolo, per chi non lo sapesse, perché magari non tutti gli ascoltatori lo sanno, l'endorsement è quando un giornale si schiera in favore di un candidato. Questo è...
Sì, noi vi raccontammo ampiamente che Bezos l'aveva motivato dicendo: un conto è un endorsement a sorpresa, un conto è che tutti i giornali all'unanimità facciano una cosa che lui citò, dice, il Washington Post lo fa da 50 anni, se tu per 50 anni fai l'endorsement sempre per lo stesso partito, praticamente dichiari un'appartenenza ad area politica. Noi pretendiamo di essere giornali obiettivi, e Patrick Soon-Shiong ha fatto qualcosa in più, ha fatto una dichiarazione che è rimbalzata, anche questa non ha invece eco sui giornali italiani, ma è rimbalzata sul Guardian in Inghilterra. Ha detto: prendete una pausa da Trump ai suoi cosi, nel senso di dite tutto quello che c'è da dire di critico, però stabiliremo un misuratore dell'imparzialità, perché noi non dobbiamo diventare un giornale militante, dobbiamo, il modo più efficace per continuare a essere noi stessi. E questo è un dibattito molto interessante che in Italia non si è mai fatto sui giornali o sulle televisioni, laddove si dice: guardate che l'imparzialità è più forte, è più potente. Cioè, se tu tutti i giorni prendi di mira, adesso prendiamo l'Italia, la Meloni, e fai ogni sera una canzonetta della Meloni per Tony F piuttosto che per qualche altra diavoleria. Nel caso di Tony F, poveraccio, è sindaco di Roma Gualtieri, l'ho preso apposta come esempio. Così diciamo, su ogni giorno fai lo stesso martellamento, diventi assolutamente inefficace. Se tu invece su alcune cose riconosci che ha raggiunto dei risultati e su altre no, sei più efficace. Questa è la teoria di Bezos, è la teoria di questi grandi editori.
Sì, che poi dovrebbe essere, che poi dovrebbe essere in fondo, no, la chiave, appunto, del, soprattutto al giornalismo anglosassone, mi pare di poter dire, no?
Ma infatti per questo l'ho messa fra le tre notizie più importanti del giorno. Dovrebbe essere la chiave del giornalismo anglosassone e anche la nostra. Cioè, io penso che questa canzoncina, poi del resto non è che lo penso io, si vede dai risultati elettorali, che tutti i giorni prendi, che ha fatto Gianbruno è l'ex marito di Giorgia Meloni, hai sentito un clacson solo per festeggiare la nostra uscita di scena. E dicevo, se tu ogni giorno ti occupi un giorno a fare Gianbruno, un giorno di Arianna, le sue separazioni da Lollobrigida o di Casi, per carità, non voglio entrare nel merito. Però è un fatto che noi stessi ogni giorno stiamo lì a inseguire queste cose. È possibile mai che ci sia solo questo? È una domanda che mi sono fatto io leggendo il...
Guarda, ti dico, scrive un ascoltatore, Matteo, ed è interessante. Poi tra l'altro abbiamo tutta l'ora, quindi se volete intervenire c'è il 349-238-6666 per gli WhatsApp e WhatsApp audio, l'800-24-0024 se volete intervenire in diretta. Matteo scrive: io non sono d'accordo, preferisco un giornale schierato invece dell'imparzialità che non porta a nulla. Preferisco leggere diversi modi di raccontare una cosa e non la stessa roba Melenza, e poi chiude: del politically correct. Quindi probabilmente un po' a destra, diciamo così, il nostro amico Matteo, e quindi la vede in questo modo. Però è uno spunto interessante, se vuoi.
No, ma è uno spunto assolutamente interessante, anche perché essendoci più giornali ed essendoci più emittenti televisive ed essendoci più emittenti radiofoniche, per non dire dei social, uno può obiettare questo ragionamento di Patrick Soon-Shiong o di Bezos, può obiettare: ma guarda, meglio avere dei giornali che dicono chiaramente come la pensano. Tu magari, se vuoi una cosa imparziale, ne compri due di tendenza opposta, ascolti due radio o televisioni che abbiano una tendenza opposta e ti fai la tua opinione, piuttosto che quell'imparzialità è una finta imparzialità, tant'è che gli stessi editori si sono trovati a dover ridire qualcosa sul fatto che se per 50 anni appoggi solo una parte politica, nel caso americano il Partito Democratico, 50 anni, in 50 anni possono succedere, succederà una volta che il Partito Repubblicano abbia ragione. Sì. Insomma, è un dibattito abbastanza interessante. Per il resto, invece, la notizia del giorno è la risposta di Putin a Zelensky. Ricordate che ieri mattina ne abbiamo parlato, Zelensky ha fatto un'offerta di pace, ha detto: vabbè, tenetevi il Donbass e la Crimea e cerchiamo di trovare un accordo di pace, magari con una forza di interposizione a carattere europeo, l'esercito europeo, che famoso, si metta a dividere per non so quanti anni i nostri confini. Putin gli ha risposto in maniera sprezzante, dicendo: non ci penso per niente a fare la pace con te. Prima fate le elezioni in Ucraina, ora fate le elezioni in Ucraina, sai, con un paese che è per un terzo occupato, è problematico, è come dire, non lo so, è come se il governo israeliano dicesse: prima fate le elezioni a Gaza e poi vediamo. Adesso l'esempio ho tirato per i capelli, me ne rendo conto anch'io, però insomma, le paci si fanno, o le tregue si fanno nelle condizioni date, non si può. E in più ha detto che a lui gli piaceva prendere il tè con Berlusconi, Chirac, quelli sì che erano persone. Capiva che lui sente che dall'Italia, e questa ragione, sente che dall'Italia c'è un moto di simpatia particolare nei confronti della Russia, e questo l'abbiamo detto più volte, che l'Italia è il paese più simpatizzante nell'opinione pubblica attraverso una, insomma, un coordinamento informativo che l'ha reso tale, anche il fatto che sia la destra che la sinistra hanno potenti correnti filo russe dentro questi schieramenti, insomma, è un fatto che per un motivo o per l'altro in Italia sente, lui avverte una simpatia dall'Italia. E poi ha proposto una cosa singolare, dice: facciamo un esperimento,
sì,
scegliamo una zona dell'Ucraina, noi buttiamo un nostro missile, la NATO entri e prepari tutta la risposta, e vi facciamo vedere noi se è più potente il nostro missile o tutto. È come il duello gladiatorio fra, sì, Musk e Bezos,
Zuckerberg,
scusa, ma che grande confusione, scusa. Poi Bezos, poveraccio, non sarebbe stato in grado di fare una cosa di questo tipo. E a proposito di risolvere, diciamo che è una cosa che ha una tradizione da l'Iliade ai tempi nostri, è quello di risolvere i conflitti con un duello simbolico invece che con uno scontro armato, che oltretutto sta durando da molti anni. Infine ti vorrei dire, vabbè, insomma, i commenti si sprecano praticamente all'offerta di pace o di tregua di Zelensky. Lui ha risposto sbattendo, sì, la porta in faccia, dicendo: io parlo con Trump e voi neanche vi voglio vedere, e quando parlerò con Trump otterrò sicuramente risultati migliori che parlando con voi. E implicitamente, quando dice io parlo con Trump, c'è anche una porta sbattuta in faccia all'Europa,
sì,
nonostante ci stiamo mettendo tutte per fare l'esercito europeo a 3 anni quasi dall'inizio della guerra, potete riprendere alla sera di Natale aggrapparvi alla tenda e dire: qui ci vuole un esercito europeo, perché tanto è un discorso che mostra tutta la sua vacuità. Infine vorrei fare un discorso particolare su Gaza, nel senso che oggi c'è uno splendido servizio sul Corriere della Sera su aiuti blindati di Giusy Fasano, perché è vero che siamo, essendo attratti prima dalla Siria, adesso dalla Russia, Ucraina, così lì all'italiana, come sempre accade, all'italiana, lo dico perché i giornali americani, i giornali europei invece se ne occupano costantemente, ma oggi un meritorio servizio di Giusy Fasano ci racconta aiuti blindati che dentro la striscia non resta nulla, al valico di Keren Shalom, cumuli di farina, ceci, pasta. Il camionista Muhammad dice: c'è da sentirsi in colpa per avere la fortuna di essere ancora vivi, non si riesce a fare entrare i cibi, non si riesce a fare entrare i cibi anche perché c'è una mafia di Hamas che ne intercetta appena entrati. C'è un grande problema non tanto nel farli entrare questi cibi, ma anche nel fatto di chi li requisisce, che uso ne fa, cioè poi li rivende al mercato nero a prezzi triplicati o ne fa un uso politico di forza. Mi ha colpito un altrettanto, cioè un bel articolo, non so come dire, di Francesca Mannocchi sulla Stampa, su un caso di che lei ha scoperto, che risale a 12 anni fa, lei ha scoperto, insomma, era un caso noto, che descrive in Siria una cosa che si è prodotta simile a Gaza, e che appunto lei fa riferimento esplicito a Gaza e c'è un messaggio subliminale. Prima la descrizione splendida, come questi articoli di Francesca Mannocchi, sono tutti molto belli, molto ben documentati. In secondo luogo c'è il messaggio subliminale di dire: guardate che ci sono delle Gaza che sono passate inosservate. Il che vuol dire tante cose, vuol dire anche che può voler dire che Netanyahu è assimilabile ad Assad, ma può anche voler dire che ci sono dei drammi a cui prestiamo per dei motivi complicati maggiore attenzione, altri drammi. Ieri c'era un articolo di Federico Rampini, sì, sul Corriere della Sera, su questi drammi dimenticati, il Sudan, ne abbiamo parlato più volte, insomma, sì, leggetelo, perché c'è dentro quello che c'è scritto e anche quello che è implicito in questa cosa qui.
Senti Paolo, allora abbiamo una pausa. Guarda, abbiamo una pausa, fermiamoci, tanto abbiamo...
È già la pausa.
Già la pausa, sì sì, sono le 8.33, anzi saremo pure un po' in ritardo. Pausa, pausa.
24 mattino.
Quest'anno al posto di parlare dell'esercito europeo si leggeranno i testi di Tony F.
Non so, caro ascoltatore, quanto siano adatti al Natale, non credo, Paolo, sai, non mi sa di no.
Ma no, perché ieri c'è stato un pezzetto della nostra trasmissione di 3 giorni fa, sì, in cui per spiegare agli ascoltatori di che si stava parlando ho letto di alcuni brani di Tony F e tu, credo, qualcuno, no, a Radio 24 li ha messi, no, in un podcast.
Nessuno, sono stati fatti circolare sui social. Tra l'altro, gli amici di 24 Mattoidi, che sono quelli che fanno i meme sulla trasmissione, li trovate sia su Facebook che su Instagram, hanno fatto tutto un montaggio nel quale c'è la tua faccia sopra i corpi dei rapper e con un sottofondo. Sì, sì, sì,
per cui meraviglioso. Mi hanno trasformato in un Tony F. Scusami, finisco la rassegna degli esteri per dire che il campo di cui si occupa Francesca Mannocchi è quello di Yarmouk a sud di Damasco, che era insorto contro Assad ed è stato distrutto. Per dire anche altre due cose, che siamo in un clima di fine anno e tutti fanno brindisi, bilanci, e ce n'è stato uno di Anthony Blinken, un personaggio che conosciamo, il capo della diplomazia americana, che purtroppo uscirà di scena, ma era molto simpatico, e che ieri nel brindisi finale ha detto che la sua maggiore tormento era che quando incontrava il suo omologo cinese Wang Yi, lui iniziava con 30-45 minuti di monologo in cui si lamentava di quello che facciamo per allineare i paesi occidentali. 45 minuti, sì, di monologo di Wang Yi, dice che lui è ben lieto di risparmiarsi. Il terzo, che c'è stata una... I giornali di destra esagerano, soprattutto Libero, ma una apertura della von der Leyen a una maggior prudenza sull'auto elettrica, ne hai parlato già tu stamattina, e chi vuole sapere di più di come stanno le cose può leggere un articolo, come sempre, eccellente, di Camilla Conti sulla Verità, perché racconta che l'auto elettrica ha molte molte difficoltà e c'è un, sì, un inizio di ripensamento, non dietro, sì, fronte, quello che dicono. Punto, passiamo, sì, ai due Mattei, che vai, è il tema, vai, del giorno. I due Mattei
e i due Open, pure... no? La fondazione Open e Open Arms. Sì,
due Mattei. Allora, Matteo Renzi è stato prosciolto, lui e tutti i suoi compagni d'avventura, Luca Lotti, Maria Elena Boschi, tutti coloro che erano stati coinvolti 5 anni fa in questa inchiesta. E i giornali ne parlano prendendone atto in maniera anche consistente, anche perché ieri Renzi è stato un torrente in piena a dire: ma com'è possibile che 5 anni mi hanno tormentato e nessuno dica niente, fallito l'assalto di PM, le sorelle Meloni che nel frattempo, secondo Renzi, si stanno dedicando a togliergli i proventi delle sue conferenze all'estero. Sono colpevole di una nuova iniziativa come me. Che cosa mi ha colpito? Che nello stesso giorno in cui accadeva questo, il PM Luca Turco, che ha messo su tutta questa inchiesta, che si è chiusa nel nulla, non è che è stato assolto, si è proprio chiusa nel nulla, è andato in pensione, è stato ampiamente festeggiato e così ovviamente non... Insomma, complimenti.
Però posso dirti una cosa, Paolo? Che... A proposito di giornali, a me la cosa che più colpisce, al di là dell'inchiesta della magistratura, cioè un magistrato può indagare, ritiene che ci siano delle posizioni. A me mi interessa un po' più come è stata trattata la vicenda dai giornali, oltre che dall'opposizione a Matteo Renzi, proprio dai giornali come è stata trattata, no?
I giornali continuano tranquillamente a manifestare l'antipatia, soprattutto. Dice, vedo il Fatto Quotidiano, c'è un articolo di Marco Lillo, per il giudice non ci sono reati ma tutti i fatti e le mail restano. Dice, vi faccio un esempio, Fabrizio Rondolino, giornalista da Lemiano e poi renziano, nonché marito della produttrice TV Simone Ercolani, titolare di una società che lavora per la RAI e consulente per la Leopolda, a un certo momento gli ha scritto a Renzi: eccoti un primo appunto sulla struttura di propaganda antigrillina che ho preparato con Simone in questi giorni, poi scritto, se già non lo usi ti consiglio, insomma tutte delle cose. Ma questo è proprio quello che si voleva evitare, no? Cioè, uno viene assolto e poi tutte delle cose che non hanno niente a che fare con l'inchiesta, che certo depongono a sfavore dell'imputato, che nel frattempo è stato prosciolto, restano gli atti. Non lo so se è un buon argomento quello di Marco Lillo. Mi ha colpito invece, e so che ti ha colpito anche te, perché stamattina ne abbiamo parlato, la difesa senza se e senza ma che ne ha fatto Michele Serra su Repubblica. Ha detto,
leggo io un passaggio se vuoi. Tesi di laurea: valutazione dello spazio dedicato dai giornali negli anni all'inchiesta giudiziaria Open a carico di Matteo Renzi in rapporto allo spazio dedicato dai giornali all'estinzione dell'inchiesta Open. Sarebbe una tesi di laurea in matematica, ma anche una tesi di laurea sul giornalismo italiano. E il tema è proprio quello: che spazio dai a quando uno è indagato e che spazio dai quando uno viene assolto. Però Paolo, la cosa divertente del pezzo di Serra è il finale, non so se l'hai visto.
Beh, c'è un post scriptum, certo che l'ho visto. Dice: spero che nessuno sia così cretino da pensare che io abbia scritto questa amaca pro Renzi. Non sopporto Renzi, ma sopporto ancora di meno gli amici del CA. Ma ti pare a te che uno è costretto, deve dire: mi raccomando, siccome ha paura che qualcuno dice porco hai difeso Renzi,
ma come ti sei permesso?
Allora questo mi porta a tornare alla questione di Bezos, capisci? Quello che chiedono questi editori non è convertitevi al trumpismo, passate, o giornali americani, passate al trumpismo, ma riprendete a comportarvi come Michele Serra, per di più senza essere costretti come il povero Michele Serra alla fine a dover fare un post scrittum in cui avverte.
Guarda, è una cosa che proprio non capisco, questa cosa qua, cioè, perché che lo devi dire a fare? Non lo so, non capisco.
Evidentemente lo devi dire a fare, cioè c'è un motivo, perché se uno scrive un articolo in cui prende atto che quella cosa è crollata sul nulla, cioè le cose in Italia si possono dire solo molti anni dopo. Per esempio oggi c'è un'intervista ad Antonello Piroso di Gaia Tortora che riflette sul noto caso, ti ricordi che il nome di Tortora è stato evocato per fare questa giornata contro i danni giudiziari, e lei a un certo momento dice: su Berlusconi mi sono riveduta, dal suo punto di vista quelle battaglie non erano immotivate. Cioè, hai capito come vanno le cose in Italia? Che tu partecipi a un fuoco che è il fuoco del momento, poi qualche anno dopo, se sei intellettualmente onesta come è intellettualmente onesta Gaia Tortora, dice: guarda, forse lì su queste cose abbiamo
sì, ci siamo sbagliati
un po' ceduto.
Paolo, allora il traffico, il traffico e poi l'altro Matteo, che l'abbiamo lasciato a parte, il traffico no, non ce l'abbiamo il traffico, no, cavoli, no, no, una
ma che,
pausa.
L'altro, ma l'altro no. Matteo per l'altro Matteo, guarda, dobbiamo venire domani mattina. Per l'altro Matteo dobbiamo venire domani mattina, perché oggi c'è la sentenza, Open Arms, il ministro rischia 6 anni di carcere e ha raccolto la solidarietà di Elon Musk la seconda volta, assurdo sia processato per aver difeso l'Italia, l'altra volta intervenne Mattarella a dire Elon Musk non si mischi e così. A proposito di Mattarella, c'è una parlamentare di Fratelli d'Italia che ieri si è lasciata sfuggire, Ilenia Lucaselli si chiama, sì. Si è lasciata sfuggire sempre in a Tagadà, in una di queste trasmissioni, che Mattarella è eccessivamente interventista, che insomma una cosa che ha suscitato evidentemente, poi lei si è scusata, ha detto sì. No, è un gigante Mattarella, però evidentemente tradisce degli umori che ci sono dentro non Fratelli d'Italia ma tutta la destra, che così osservano una presenza di Mattarella supplente al ruolo dell'opposizione, dice scusa, lo faccio all'opposizione questo ruolo invece di occuparsi di Tony F, faccia questo ruolo in modo consistente, ma perché lo deve fare il capo dello Stato? Perché il capo dello Stato deve essere trasformarsi, dicono loro, sì. Secondo me sbagliando, perché lui fa semplicemente
il suo
mestiere, molto spesso fa delle osservazioni, ma sì, fa il suo mestiere, spesso fa delle osservazioni che sono anche a vantaggio della destra, difende la destra soprattutto su casi internazionali quando la destra è attaccata. E visto che parlo sempre di Tony F,
sì.
Adesso ci arrivo, non senza osservare che una lode a Pietro Senaldi,
sì.
Che ha scoperto che in Umbria hanno creato un assessorato per la pace.
Dai, non è proprio così, povero... non è proprio così. Il Fabio Barcaioli sarà assessore al welfare, al lavoro, ma anche alla pace.
No, è assessore alla pace, a cui è stato aggiunto per dare un pieno, perché a cosa il welfare e tutto il resto. No, è soprattutto.
Sì, quindi è collaterale, dici welfare, lavoro, istruzione sono collaterali. In realtà il ruolo centrale di come si chiama Fabio Barcaioli è assessore alla pace, mi sembra importante.
Assessore alla pace, anche a me stamattina quando ho letto l'articolo di Senaldi mi è venuto da sorridere, ma che bisogno c'è? Dice, ovviamente assessore alla pace significa fare dichiarazioni contro gli armamenti, non bisogna spendere per gli armamenti, bla bla bla, insomma tutte delle cose che ti immagini. E il caso Tony F non finirà più, dovremo tornare almeno sì. Per vedere come è andato, a me si sta risolvendo in un successo per Tony F, che è diventato il nuovo cantante, farà un concerto lui per conto suo al Palazzo dello Sport a Roma, e quindi si farà, guadagnerà un sacco di soldi, ormai è un mito. Tutti intervengono in suo favore, tutti, anche donne, uomini, non c'è, tra gli artisti non c'è una sola persona che abbia difeso il povero sindaco di Roma, Gualtieri, e lo difendo io, ma insomma lui ha fatto una cosa su sollecitazione, ripeto, una cosa che ho già detto ieri, delle donne del PD che dicevano ma come ti sei permesso di invitare Tony F, e può darsi che abbia sbagliato, può darsi che sia una cosa censoria, ma che razza di partito è quello in cui tutti si scatenano? Oggi c'è un articolo magnifico di Vincenzo Bisbiglia sul Fatto, che racconta di come dentro il Partito Democratico, anzi soprattutto dentro la giunta del Campidoglio, l'assessore onorato nel mirino degli zingarettiani, cioè che tutto ridiventa, cioè,
scusami un attimo,
una
Tony
cosa...
F, Tony F sta diventando una guerra tra correnti, io ma è adorabile,
sì, esatto,
questa cosa.
Allora, Tony F ha un successo enorme, è diventato il cantante più famoso, vincerà il Festival di Sanremo, non so, e farà un sacco di soldi, ed è il rapper, ne ha avuto un grande beneficio a Gualtieri, lo dovrà ringraziare con una cassa di champagne. E nel frattempo Paolo Gualtieri si ritrova a una guerra di correnti lì, e soprattutto io voglio dire due cose a proposito delle prese di posizione. Uno, che ovviamente si è unito al coro anti Gualtieri, contro la censura, anche il capo dei Verdi, c'è un bell'articolo, Bonelli.
Quindi Bonelli contro Gualtieri, in sostanza.
Sì, sì, Bonelli ha detto: è stato commesso un grande errore, il sindaco ha sbagliato, anch'io non condivido certi testi, ma qui non siamo a Kabul. Ma a me mi è venuto in mente la solita domanda: e Fiorella Zabatta dov'è? C'è la Q, che essendo donna forse è più titolata a intervenire, è pari grado di Bonelli, però Fiorella Zabatta, come sempre accade tra i Verdi, è trascurata secondo me dagli organi di stampa, è colpa nostra, dei giornalisti che non la chiamano, sono... e poi tutti ormai, Anna Falchi, Elodie, tutte le donne che hanno a che fare col mondo dello spettacolo sono contro Gualtieri. E soprattutto un'altra cosa, oltre all'assenza sui giornali di Fiorella Zabatta, è l'assenza di Elly Schlein, perché Elly Schlein è nota per aver ballato felice alle canzoni di Tony F. Sarebbe interessante sentire un suo giudizio sull'operato di Gualtieri, su Tony F. così. Ma questa volta, secondo me, prudentemente se n'è, insomma, si è
detto
sottratta.
Ciò, alla fine, detto ciò, alla fine il concerto non ci sarà, nella sostanza, no?
No, il concerto non ci sarà, anzi alcuni giornali gli dicono: ma lascia perdere il concerto, ma chi te lo fa fare? A Milano non si fa il concerto di Capodanno, perché basta, su Tony F ho detto fin troppo. Lasciami dire due cose. Una, che mi ha colpito positivamente in un'intervista a Nicola Piovani, premio Oscar della musica, un famoso musicista, che riprendendo un tema già sollevato da Fabrizio De André in un'intervista, anche questa molto ben fatta, a Candela Morvillo sul Corriere della Sera, dice che lui non sopporta le musiche di sottofondo che ci sono nelle farmacie, la Rinascente, insomma non si può entrare in un negozio senza queste musiche orribili di sottofondo. Dice: guarda, un conto è la musica e un conto è il silenzio, e cioè deve essere una...
posso dire un po' snob, poter... anche un po' snob, anche dai, su, cioè voglio dire, anche giusto che Piovani sia snob, anche giusto che Piovani sia snob, ma vabbè, cioè entri in un negozio, c'è un po' di musica, vabbè, adatti, stai, no, poi magari è cattivo,
un po' di musica,
poi magari c'è Tony F,
ecco, se mettessero Tony F ti darei ragione.
Entri in un negozio, cioè,
l'altra mi ha colpito, che è anche questa una delle notizie del giorno, c'è stato un grande servizio nel mondo segreto di John El Khan su Le Point, il settimanale francese, dove è stata data voce anche a John El Khan, che ha parlato delle violenze che a suo dire la madre avrebbe fatto sui tre figli per obbligarli a cambiare religione, a diventarle ortodossi come il suo nuovo marito, che queste violenze si sarebbero accanite, sarebbero state più forti nei confronti di Lapo. Ma mi ha colpito una notizia a margine che ha accolto Alessandro Darold sulla Verità, che nella giornata John El Khan ha pure querelato Alberto, il deputato della Lega Alberto Bagnai,
senatore,
che aveva condiviso su X, che aveva condiviso su X un post che lo definiva tossico, e quindi si è messo pure in una competizione giudiziaria con Bagnai, e l'ho trovata uno che c'ha tempo di andare a vedere che cosa ha scritto Bagnai su X. è il mondo di X, insomma, l'anno prossimo la rassegna dei giornali non partirà, vi avverto, dai giornali, ma da tutto quello che ho letto su X o su cose simili il giorno prima, perché se lo fa il Cano lo devo fare pure io.
Sì, mi pare indubitabile. Caro Paolo, allora io ti auguro buone feste, buon riposo, naturalmente, perché poi...
Ma quando ci risentiamo?
Mi pare il 7, dovrebbe essere il 7, sì, il 7, ma con grande tranquillità proprio.
Ti ho sentito stamattina con Giulia Crivelli, sì. Devo dire che Giulia Crivelli è veramente brava, non voglio dire più brava dei tempi per non offenderti,
no, ma è vero, è molto
perché
meglio.
Stiamo sotto Natale, però veramente quando sento Giulia Crivelli respiro,
esatto,
capito?
Si apre il cuore. Invece di quel cialtrone di Spezia c'è finalmente Giulia Crivelli per due settimane, però lo hai pensato,
però quello scherzetto di Tony F che mi avete mandato in giro.
Io ma non sono stato, guarda, io veramente... l'hanno mandato in onda Cruciani e Parezzo, l'hanno mandato in onda la Zanzara, credo, e poi l'ha ripreso chiunque, sta circolando dappertutto.
Tu cucini il piattino, perché tu sei intelligente.
Sei stato tu a leggere quella roba. Guarda, è documentato in video e in audio, ci sono io che ti dico basta Paolo, basta con questi testi su gioia che ingoia là. T'ho detto vabbè, mo adesso smettila, no?
Ma l'hai detto ridendo, io l'ho visto quel video. Detto ridendo, sghignazzando, sapendo che con quello lanciavi, io so come tu sei un genio della radio e quindi sei capace di farmi.
Va bene, allora Paolo Mieli lo ritrovate la sera del 31 al Circo Massimo a Roma, a tenere il concerto di Capodanno. No, non è vero, caro Paolo, buone feste, davvero grazie di tutto,
grazie
per quest'anno.
Abbraccio a te e ognuno singolarmente dei nostri ascoltatori, e in particolare quelli che ci seguono con pervicacia. Grazie
Paolo, grazie Carmelo Lauricella, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, Valentina Piglia Utile, Marco Santoro. Noi ci risentiamo tra un paio di settimane. Buone feste a tutti, ciao.